Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi, per imparare a invecchiare bene. Trasmissione dell'ARIS, Associazione Interventi e Studi sull'Invecchiamento. Incontri con lo psicologo. Conduce Luca Ianza.
Bentornati, gentili radioascoltatori. Mi è già capitato di parlare in questo programma del ritorno a Itaca di Ulisse e mi ricordo di aver tralasciato di parlare del cane Argo. L'ho fatto apposta per dedicargli lo spazio che merita. Ulisse, quando torna, assume l'aspetto di un vecchio così che nessuno lo possa riconoscere. Dirigendosi verso il suo palazzo, fingendo di essere un vecchio mendicante qualsiasi, gli viene incontro il suo vecchio cane, Argo, che lo aspettava fedelmente da 20 anni. Al contrario di tutti gli altri, Argo riconosce al volo il suo padrone e gli fa le feste, dopo tutto quel tempo che non lo vedeva. Questo episodio rivela un paio di cose interessanti. Innanzitutto, chi ha scritto il brano aveva una certa conoscenza di cani. Sicuramente il cane utilizza meno di noi la vista per riconoscere le persone, soprattutto un cane così vecchio che era cieco, e ha invece un olfatto molto più fine. Che non sia questo il motivo per cui non si è fatto ingannare dal travestimento? Può essere un elemento, ma secondo me c'è dell'altro. L'autore sicuramente non ignorava, come non ignoriamo nemmeno noi, che i nostri animali si accorgono di cose che a noi sfuggono. Facendo un balzo in avanti di parecchi secoli, possiamo sbirciare nello studio di uno psicoterapeuta che ogni tanto, senza un motivo preciso, si portava dietro il suo bel cane che gli faceva compagnia durante le sedute. Niente di più di questo, nessun progetto in testa. All'inizio almeno, perché per fortuna si accorge che le terapie avvenute in presenza del cane andavano meglio, o almeno questa era la sua impressione. Ora, risparmiandoci le facili battute sul terapeuta cane, questo psicoterapeuta comincia davvero a chiedersi e a interrogarsi se non poteva fare qualche osservazione un attimo più strutturata su questo fenomeno che gli pareva di aver osservato. Da lì cominciò a parlare del cane come coterapeuta, cioè a riconoscere che il cane aveva un effetto terapeutico sui pazienti e a provare a capire perché. Il cane, se si va a vedere, è presente fin dall'alba dell'uomo a fianco della figura del guaritore, nella mitologia egizia, in quella greca, in alcuni proverbi popolari. E anche i benefici degli animali sulla salute sono noti da tempo, in maniera più o meno consapevole. A me non piace distinguere salute mentale e fisica, perché trovo che il confine non sia sempre così facile da tracciare. Partirei a parlare del cane, se non altro perché è il primo animale ad essere stato domesticato dall'uomo. Il cane, prima di tutto, costringe a fare attività fisica, perché bisogna portarlo fuori. E questo migliora generalmente, ha un impatto positivo sulla salute, soprattutto delle persone anziane. Spesso il cane ha anche un altro ruolo. Non a caso fa parte di quelli che vengono chiamati animali da compagnia. E non è la compagnia di un soprammobile. L'animale è un essere vivente e non è affatto stupido. Il cane non ha la nostra cultura e il nostro sistema di valori, però si accorge quando stiamo male, siamo un po' giù di morale. Si accorge quando c'è agitazione nell'aria, quando si sta litigando o c'è del nervosismo. E non rimane indifferente. Si comporta, fa cose. Al contrario, ad esempio, della televisione, che non dà nessun tipo di feedback. Comunica a modo suo l'animale. Magari non ce ne rendiamo nemmeno tanto conto, o non subito, come lo psicoterapeuta che si portava il San Bernardo in studio. Questo però ha un impatto su di noi. L'animale può fare da spia. Quando il mio cane si gratta, so che è nervoso. E forse è nervoso perché si è accorto che c'è qualcosa in famiglia che non va. E posso cominciare a fare qualcosa in proposito. Il grande vantaggio è che il cane non parla. Io ci posso parlare, ma lui non risponde. Non ha parole, almeno. I bambini, però, quando non sanno ancora parlare, ma sanno già comunicare, sfruttano il contatto con gli animali. I bambini che crescono con un animale domestico raggiungono prima tutta una serie di abilità rispetto a chi non ha questa possibilità. Il fatto che il cane non parli è molto importante anche perché significa che chi sta in compagnia di un cane non si aspetta che lui ti risponda. E questo è molto confortante per le persone che hanno difficoltà ad esprimersi a parole o che non hanno voglia in quel momento di verbalizzare i loro sentimenti, magari perché sono troppo pesanti. Permette di bypassare, di evitare tutto il verbale, che è solo una parte e nemmeno la più imprescindibile del nostro modo di comunicare. In alcuni casi permette anche di evitare di avere a che fare con una persona che per un certo periodo, che può anche questo essere poco desiderabile e minaccioso per alcune persone. Si è visto come fra gli effetti benefici ci sia anche un miglioramento dell'umore, osservabile anche a livello ormonale. Per quanto riguarda propriamente la terapia, ci sono stati degli interessanti lavori pionieristici dopo la Prima Guerra Mondiale, che poi sono stati ripresi, che prevedevano l'utilizzo dei cani per curare una vasta gamma di problemi psicologici causati nelle persone, soprattutto nei soldati, dal conflitto. Ma alcuni tentativi erano stati fatti anche prima. Il secondo animale su cui i medici e psicologi si sono concentrati è il cavallo. Non mi stupisce che abbiano utilizzato gli animali che conosciamo meglio, quelli che ci fanno compagnia da più tempo. Non tanto perché sono più disponibili, ma proprio perché se siamo riusciti ad addomesticarli è perché abbiamo trovato un modo di stare con loro che evidentemente era compatibile con noi e con loro animali. Quindi si sono usati e si usano animali da cortile, asini, meno i gatti che non sono, secondo molti studiosi, ancora pienamente domesticati e così rimarrà con ogni probabilità. E chi ha gatti lo sa. Ma come si usano questi animali e per cosa? La gamma di problemi per cui si impiegano animali è vasta. Va dalla riabilitazione alla sindrome di Down, alle dipendenze, ai disturbi dell'umore come la depressione. È chiaro che non va bene un qualsiasi animale per qualsiasi problema, vista la grande disponibilità di entrambi, cioè sia di problemi che di animali. Senza voler entrare in specifici dettagli, possiamo ben vedere che ogni animale ha le sue caratteristiche, sia fisiche, ad esempio il cavallo è grande, molto più grande di una persona, mentre altri animali da compagnia sono più piccoli. Quindi avere a che fare con animali così diversi cambia qualcosa. Ma anche hanno temperamenti, comportamenti diversi. Alcuni sono abituati a vivere in branco e sarà abbastanza facile stabilire un contatto con loro. Altri sono più solitari, vivono soli o in gruppi ristretti e bisognerà fare più fatica. E magari questa fatica sarà terapeutica, cioè porterà dei benefici. Alcuni animali obbediscono, altri sono più cocciuti. Pensiamo all'asino, animale intelligentissimo a dispetto di alcuni stereotipi che gli abbiamo attribuito. Mentre lo stereotipo di cocciuto invece è più azzeccato. È un animale che pretende una certa costanza e impegno se ci si vuole fare qualcosa insieme. Lessi tempo fa di una famiglia francese che aveva deciso di fare un viaggio itinerante con un asino a portargli i bagagli. Quando questo si stufava di camminare, faceva finta di zoppicare, E dico faceva finta perché si erano accorti che quando l'asino credeva di non essere visto, camminava normalmente. Quindi questo mostra una grande capacità di immaginare e anticipare i pensieri di una persona, che poi appartiene anche a un'altra specie. Insomma, in estrema sintesi, avere a che fare con un animale permette alle persone di fare esperienza. Fare esperienza è sempre benefico, permette di arricchire il proprio armamento per vivere la vita, sempre che l'animale sia adatto, e questo vale ovviamente anche per persone fragili, con patologie di qualche genere o in età. Bene, il nostro tempo per oggi è finito, vi ringrazio di essere stati qui con me e vi aspetto qui per la prossima puntata di Sempre Verdi.
Sempre Verdi, per imparare a invecchiare bene. Trasmissione dell'ARIS, Associazione Interventi e Studi sull'Invecchiamento. Luca Janza, Incontri con lo psicologo.